Wikiradio. Giovanni Verga raccontato da Massimo Raffaeli.
Il 15 giugno del 1874 sulla rivista italiana di scienze Lettere e Arti appare una novella dal titolo semplicissimo Ned e con un sottotitolo ancora più diminutivo che sembra quasi una scusante, Bozzetto siciliano. Non basta, a quelle poche pagine, una ventina più o meno, ne premette, anzi ne incorpora un paio, dove racconta che quel bozzetto è frutto di una fantasticheria. I francesi avrebbero detto allora di una rêverie, fatta davanti al caminetto acceso, fissando i giochi della fiamma. È paradossale che il testo letterario con cui tradizionalmente viene fatto iniziare il verismo italiano, si sa che la parola è una traduzione di naturalisme e si deve a Luigi Capuana, un buon romanziere siciliano di Mineo che nel 901 avrebbe firmato Il Marchese di Roccaverdina, un successo che il tempo solo parzialmente ha affievolito, è paradossale appunto che il verismo esordisca con un racconto di cui l'autore dice essere frutto di qualcosa che sta fra il ricordo e il sogno. Nedda è la storia breve, il racconto della vita breve di un'umile raccoglitrice di olive alle falde dell'Etna, ma chi l'ha scritto, quasi di punto in bianco, si chiama Giovanni Verga e viene da tutt'altra storia. O meglio, ha già alle spalle una storia di uomo e di scrittore che non lascerebbe mai immaginare qualcosa del genere. Giovanni Verga è nato a Catania il 2 settembre dell'840 da una famiglia in cui si incrociano piccola nobiltà e una facoltosa borghesia agraria. È cresciuto fra la città natale e le scorribande nel feudo di famiglia a Vizzini. Lo ha educato uno scrittore poligrafo, mazziniano e repubblicano, Antonio Abate, e però in casa sua Verga ha sempre respirato un patriottismo che, se non è smaccatamente filoborbonico e se anzi guarda con favore alla unificazione italiana, resta comunque un patriottismo antiliberale e antisocialista.
Il giorno dopo si udì che veniva a far giustizia il generale, quello che faceva tremare la gente. Si vedevano le camicie rosse dei suoi soldati salire lentamente per il burrone verso il paesetto e subito ordinò che gliene fucilassero 5 o 6, i primi che capitarono. Da lontano, nelle viuzze più remote del paesetto dietro gli usci, si udivano quelle schioppettate in fila come i mortaletti della festa.
Verga non è stato uno studente brillante, come molti della sua classe sociale nel meridione. Si iscrive a giurisprudenza, non arriva alla laurea. Ambisce al giornalismo, lo praticherà con alterne fortune per tutta la vita. Simpatizza per Garibaldi nel 60, si arruola addirittura nella Guardia Nazionale, ma è un errore che gli costerà tempo e denaro per congedarsene. Del suo patriottismo, doppiato da un ingenuo ardente romanticismo, sono testimonianza le sue prime prove letterarie. Sono prove, aggiungiamo, di valore tutt'altro che eccezionale. Per esempio, I Carbonai della Montagna del 59-60, un romanzo ambientato ai tempi della resistenza contro i francesi di Murat, un romanzo che prosegue la sua prova primissima, che addirittura è del 57, intitolata Amore e Patria. Più maturo, di natura apertamente sentimentale, è invece una peccatrice del 1865. Sia pure di carattere molto schivo, chiuso, Verga da giovine scalpita. Nel 69 va a Firenze, che temporaneamente è la nuova capitale del regno, e nel 71 pubblica il suo primo successo, Storia di una capinera, che gli vale un contratto con la maggiore casa editrice dell'epoca, quella dei fratelli Treves. Ma anche a Firenze stessa va stretta al giovane Verga. Dal 72 si trasferisce a Milano, che è l'epicentro della mondanità letteraria. Frequenta, ma con la sua nativa discrezione, i salotti culturali e vive il clima di una generazione, quella degli scapigliati, per esempio quella del suo amico Arrigo Boito, uomini disillusi, delusi, soprattutto nelle loro speranze risorgimentali. Qui, a Milano, Verga da fondo, quasi per liberarsene una volta per sempre, alla vena sentimentale e ai suoi romanzi che diremmo alla moda di consumo. I titoli parlano chiaro. Eva e Tigre Reale del 73, Eros del 75. L'anno prima, nel 74, Verga ha pubblicato appunto Nedda ed è stata per lui una specie di rivoluzione copernicana. 20 pagine stese freddamente, aridamente, senza nessuna partecipazione emotiva. 20 pagine sulla vicenda di una coltivatrice di olive, poverissima, che perde sua madre, si innamora di un giovane bracciante, Janu, viene messa incinta da lui, senza poterlo sposare, perché Janu muore di malaria e così il suo bambino. Nedda resta vinta, perduta, nel mondo che senza volerlo né saperlo la colpevolizza della sua stessa miseria.
La rosa marina e un basilico.
Tre giorni dopo udì un gran cicaleccio per strada. Si affacciò al muricciolo e vide in mezzo a un crocchio di contadini e di comari Janu disteso su di una scala a piuoli, pallido come un cencio lavato e con la testa fasciata da un fazzoletto tutto sporco di sangue. Lungo la via dolorosa, prima di giungere al suo casolare, egli, tenendola per mano, le narrò come, trovandosi così debole per le febbri, era caduto da un'alta cima e s'era concio a quel modo. «Il cuore te lo diceva», mormorava con un triste sorriso. Ella l'ascoltava coi suoi grand'occhi spalancati, pallida come lui, e tenendolo per mano. Il domani egli morì. Allora Nedda, sentendo muoversi dentro di sé qualcosa che quel morto le lasciava come un triste ricordo, volle correre in chiesa a pregare per lui la Vergine Santa. Sul sacrato incontrò il prete, che sapeva la sua vergogna, si nascose il viso nella mantellina e tornò indietro derelitta. Adesso, quando cercava del lavoro, le ridevano in faccia, non per schernire la ragazza colpevole, ma perché la povera madre non poteva più lavorare come prima. Dopo i primi rifiuti e le prime risate, ella non osò cercare più oltre e si chiuse nella sua casipola, al pari di un uccelletto ferito che va a rannicchiarsi nel suo nido. Quei pochi soldi raccolti in fondo alla calza se ne andarono l'uno dopo l'altro e dietro ai soldi la bella veste nuova e il bel fazzoletto di seta. Lo zio Giovanni la soccorreva per quel poco che poteva, con quella carità indulgente e riparatrice senza la quale la morale del curato è ingiusta e sterile e le impedì così di morire di fame. Ella diede alla luce una bambina, rachitica e stetta.
Alla povera bimba mancava il latte, giacché alla madre scarseggiava il pane. Una sera d'inverno, la povera bambina, tutta fredda, livida, con le manine contratte, fissò gli occhi vitrei su quelli ardenti della madre, diede un guizzo e non si mosse più. Netta la scosse, se la strinse al seno con impeto selvaggio, tentò di scaldarla con l'alito e coi baci, e quando si accorse che era proprio morta, la depose sul letto dove aveva dormito sua madre e le si inginocchiò davanti con gli occhi asciutti e spalancati fuori di misura. Oh, benedette voi che siete morte.
Nedda innesca una parabola che dura più o meno 15 anni. In appena 3 lustri Verga scrive le opere maggiori e poi per decenni tace. Come fanno, aggiungiamo, gli artisti sovrani, appagati dalla loro esclusiva verità. Si è lasciato alle spalle, ha smaltito il romanticismo giovanile. Il suo autore ora è Flaubert, di cui ammira l'esattezza calibrata, algida persino. Dei naturalisti francesi apprezza l'onestà documentaria, la oggettività dello sguardo, ma nonostante gli entusiasmi dell'amico Capuana, in Zola, per esempio, non apprezza lo slancio umanitario, la simpatia etimologica per gli ultimi, perché arrivato di colpo alla maturità di un suo sguardo sul mondo, per Verga gli ultimi non sono necessariamente gli umili, ma tutti gli uomini in quanto vinti. Scriverà nella celebre prefazione ai Malavoglia che i vincitori di oggi sono i vinti di domani. Sotto un cielo cupo, da struggle for life, da lotta darwiniana per la sopravvivenza, nascono le sue opere maggiori e intanto 2 raccolte di novelle. E la novella, sia detto per inciso, è forse la sua misura essenziale, la più sua. Vita dei campi dell'880 e Novelle rusticane dell'883. Si tratta di testi divenuti classici che si leggono fin dalla scuola media. Storie di vite ridotte all'essenziale, dove vivere appunto è lottare per farcela e per sopravvivere. Dove la parabola di ciascun individuo, ma sono esseri allo stato così elementare che non possono nemmeno permettersi di dire io, è come un cerchio che va da un nulla a un altro nulla tramite una sofferenza, una povertà, una malattia che fa venire in mente che a questo mondo non c'è provvidenza né storica né religiosa. Sotto un cielo in cui si muovono personaggi che acquistano senso solo nella più dura, spietata necessità. È un mondo in cui persino la morte fisica sembra una liberazione, una atroce e beffarda redenzione. Un critico letterario, Luigi Russo, cui si deve soltanto nel 1919 la prima monografia organica su di lui, parlò di un tono di impassibilità che non è indifferenza, ma sublimata sofferenza, e disse, a proposito di Verga, di una musica triste e monotona.
Che tu Malpelo non ci senti? Vale anche per te. Il peggiore di tutte sei, se non fosse per tuo padre che c'è morto qua dentro, t'avrei già sbattuto fuori a calcio. Vai a guadagnarti il pane. Vai, bestia.
Ecco i personaggi di cui abbiamo appreso a scuola. L'orfano della cava di rena, che lì si perderà come nel dedalo di una vita inespressa, Rosso Malpelo. I duellanti per amore e gelosia di Cavalleria rusticana, la vedova affamata di vita e di sesso, incurante dei suoi stessi affetti, del suo ambiente meschino, la lupa, oppure l'eroe dell'accumulo e dell'avarizia, l'ex bracciante Mazzarò, il proto-borghese troglodita, colui che morirà come un eroe shakespeariano, con il cruccio di non poter portare via con sé, oltre la vita, la sua roba. Ma ecco anche un intero paese, quello di Bronte, che al passaggio di Garibaldi si illude di poter fare da sé giustizia di secoli e secoli di soprusi da parte dei baroni e dei preti. Ma sarà Garibaldi stesso, per il tramite del suo vice Nino Bixio, a reprimere la rivolta e a restaurare l'ordine costituito, come è scritto nella novella beffardamente intitolata Libertà.
Sciorinarono dal campanile un fazzoletto a tre colori, suonarono le campane a stormo e cominciarono a gridare in piazza: viva la libertà! Viva la libertà!
Verga non partecipa emotivamente al destino dei suoi personaggi. Conservatore della borghesia agraria e con forti venature reazionarie, li guarda con spirito di verità, e cioè, come scrive, in una maniera sincera e spassionata. Resta il fatto che non li guarda dall'alto, ma abbassa, persino strania, rende estraneo il suo sguardo. Ma questo lo fa per dar loro una voce e per regredire in qualche modo al loro livello espressivo. Per essere veritiero, Verga non può usare l'italiano classicista e nemmeno quello risciacquato in Arno di Manzoni. Usa un italiano ibridato di espressioni semidialettali, di proverbi, di modi di dire popolari. È una tecnica molto originale che ha fatto scuola, il discorso indiretto libero, che un grande linguista, Leo Spitzer, definì Herlebte Rede, cioè discorso rivissuto. Cioè la realtà che aveva sotto gli occhi Verga era quella, immobile, inerte, atavica. Basta fare un esempio.
Perché il motto degli antichi mai mentì: senza pilota barca non cammina. Per far da papa bisogna saper far da sacrestano.
Verga scrive Rosso Malpelo nel 1878. Charles Dickens scrive Oliver Twist esattamente 40 anni prima. Ma nella comune sofferenza c'è un abisso storico fra il mondo in cui vive l'orfano di Verga e invece quello di Dickens. L'abisso che separa la città moderna e industriale e la campagna immobile, feudale. Per questo Rosso Malpelo pare scritto secoli prima.
Ehi, Malpelo, picchia!
Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riuscire un fior di birbone, sicché tutti alla cava dell'Arena Rossa lo chiamavano Malpelo, e persino sua madre, col sentirgli dir sempre a quel modo, aveva quasi dimenticato il suo nome di battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa con quei pochi soldi della settimana, e siccome era Malpelo, c'era anche a temere che ne sottraesse un paio di quei soldi. Nel dubbio, per non sbagliare, la sorella maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. Però il padrone della cava aveva confermato che i soldi erano tanti e non più, e in coscienza erano anche troppi per Malpelo, un monellaccio che nessuno avrebbe voluto vederselo davanti e che tutti schivavano come un carrognoso e lo accarezzavano coi piedi allorché se lo trovavano a tiro.
A me male, malarnese, vedrai che tu non ci morirai nel tuo letto, te lo dico io.
Che bestia, meritasse di essere bastonato come il Grincio.
Ma è inutile bastonarlo, lo creperà da solo.
Dal duro apprendistato della produzione novellistica, Verga concepisce un ritorno al romanzo, il genere che aveva abbandonato nel decennio precedente, abiurando di fatto tutto la sua produzione giovanile, patriottica e romantica. Ora pensa a un nuovo tipo di romanzo, anzi a un ciclo di romanzi che, alla maniera di Zola, che ne concepì 20 per la sagra dei Rougon Macquart, ritrovi, esaurisca per progressiva elevazione, diremmo, la gerarchia sociale della società in cui Giovanni Verga stesso vive. Sappiamo che Verga non crede nel progresso, anzi, considera l'ordine sociale un dato di natura e perciò immagina che il suo ciclo debba intitolarsi La Marea. È un'immagine che assimila al mito del progresso, grandioso se visto da lontano, ma terribile, omicida, se visto invece da vicino, perché computa cadaveri che nel nome del progresso, appunto, sono lasciati sul terreno. Verga alla fine sceglie più semplicemente il titolo dei vinti.
Un tempo i malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza. Ce n'erano persino ad Ognina e ad Acicastello, tutti buona e brava gente di mare, proprio all'opposto di quel che sembrava dal nomignolo. Come deve essere? Veramente nel libro della parrocchia si chiamavano Toscano, ma questo non voleva dire nulla, poiché da che il mondo era mondo, all'Ognina, a Trezza e ad Acicastello li avevano sempre conosciuti per malavoglia, di padre in figlio, che avevano sempre avuto delle barche sull'acqua e delle tegole al sole.
Nell'881 pubblica I Malavoglia, un romanzo corale su una famiglia di pescatori, un romanzo ambientato da Citrezza, e la barca di questi pescatori ha un nome ancora una volta atroce, Beffardo, la Provvidenza. Perdendo un semplice carico di lupini, costoro perdono tutto. Morte, miseria li visiteranno per avere voluto una ascesa sociale impossibile, per avere abbandonato, come vuole il loro patriarca, il vecchio Ntoni, l'ideale dell'ostrica attaccata allo scoglio. Nel loro caso, l'umile casa detta del Nespolo. E i più giovani, fra i malavoglia, i più ambiziosi, Ntoni, nipote e Lia, conosceranno, come un duro contrappasso, il loro voler andare altrove, redimersi, crescere, cioè conosceranno la galera per contrabbando e le strade della prostituzione. Dopo 8 anni appena esce il secondo volume del ciclo, e cioè Mastro Don Gesualdo. La parabola di ascesa e di caduta fatale ha come un giro di vite. Il romanzo è strutturato questa volta in modo molto più tradizionale, da romanzo a romanzo, e si tratta qui di un manovale che a forza di lavoro, di sacrifici, accumula un'immensa fortuna e, in nome di una sua autopromozione, sposa una nobile, sia pure una nobile economicamente decaduta. Come nel caso del leggendario Mazzarò della Roba, anche Gesualdo non arriva a godere i sacrifici della sua vita. Muore solo nel palazzo di Palermo, un sontuoso palazzo nobiliare, ma abbandonato da sua figlia e irriso addirittura dai suoi stessi servitori. Fatto sta che all'improvviso Verga, con Mastro Don Gesualdo, interrompe il ciclo dei vinti. Resta un piccolo abbozzo della duchessa di Leyra, ma nulla dei due tasselli che avrebbero dovuto intitolarsi l'onorevole Scipioni e l'uomo di lusso. Non si trattò, è probabile, di una stanchezza creativa, quanto è da credere di un atto di grande onestà intellettuale, perché la borghesia di cui avrebbe dovuto parlare Verga in quei romanzi in Sicilia non esisteva, o era poca o troppo ambigua cosa. Di quella borghesia, e lo diciamo ai nostri radioascoltatori ora per allora, una borghesia meschina, ipocrita, trasformista, avrebbero parlato, quasi vendicando Verga, molti romanzi siciliani del secolo successivo. i viceré del suo fraterno amico Federico De Roberto, i vecchi e i giovani di Pirandello, il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, a ciascuno il suo di Leonardo Sciascia, fino a Il sorriso dell'ignoto marinaio di Vincenzo Consolo. Ma a Verga sarebbero tornati sempre, per dirla con una frase molto celebre di Pirandello, gli artisti, gli scrittori di cose in opposizione agli artisti e agli scrittori di sole parole. Ed è probabile che senza Verga noi non avremmo mai avuto il neorealismo cinematografico. Senza Verga è impensabile Ossessione di Luchino Visconti, che infatti nel 48 e proprio ad Aci Trezza, ispirandosi ai Malavoglia, avrebbe girato La Terra Tre.
E lo scefate quando sono a mare, penso sembra iti, penso quando già mattina aspettavamo pace, io pace non donavo.
Quanto a Verga, tornato a Catania, si chiude in un silenzio impenetrabile. E, a parte la pubblicazione nell'894 di una raccolta di novelle Don Candeloro e C, a parte alcune beghe economiche, fra cui una annosa lite a proposito della riduzione di Cavalleria Rusticana, l'opera di Pietro Mascagni, a parte costanti condizioni di solitudine, il suo essere scapolo, pare non legga nemmeno più e che passi nei suoi ultimi anni le giornate come un borghese qualsiasi, giocando a carte, a biliardo, al circolo dell'Unione in via Etnea. È certo che negli ultimi anni Verga incupisce il suo fondo reazionario antipopolare. Ama Crispi, maledice Giolitti, esalta tutte le avventure coloniali, benedice addirittura il cannone sulle plebi di Bava Beccaris a Milano nel 98. Accetta con noncuranza, con un certo disprezzo, la nomina a senatore a vita nel 920. In un volume di memorie uscito postumo, Casa Verga, il suo grande amico Federico De Roberto descrive la sua agonia, un'agonia dovuta a trombosi, perché Giovanni Verga muore nella sua casa di Catania il 27 gennaio del 922. Nel suo finale, però, c'è qualcosa del finale di Mastro Don Gesualdo. Finalmente si persuase che era giunta l'ora e s'apparecchiò a morire da buon cristiano. Isabella era venuta subito a tenergli compagnia. Egli fece forza coi gomiti e si rizzò a sedere sul letto. «Senti», le disse, «ascolta». Era turbato in viso, ma parlava calmo. Teneva gli occhi fissi sulla figliola e accennava col capo. Essa gli prese la mano e scoppiò a singhiozzare. «Taci», riprese, «finiscila. Se cominciamo così non si fa nulla». Ansimava perché aveva il fiato corto ed anche per l'emozione. Guardava intorno sospettoso e seguitava ad accennare del capo in silenzio, col respiro affannato. Ella pure volse verso l'uscio gli occhi pieni di lacrime. Don Gesualdo alzò una mano scarna e trinciò una croce in aria per significare che era finita e perdonava a tutti prima d'andarsene.
Il 15 giugno 1874 la rivista italiana di scienze, lettere e arti pubblica la novella Nedda di Giovanni Verga. Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.